cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Vediamo se ci cascano. Let's go! No, non è la voce del direttore Antonio Paolino che ha seguito con voi questa notte, con noi anzi, la diretta della partita dell'amichevole della Juve, la prima amichevole della Juve negli Stati Uniti dopo che quella contro il Barcellona era saltata a causa gastroenterite fulminante, io la definirei, visto quanti giocatori sono stati coinvolti. Dicevamo, direttore è a casa, giustamente, a riposarsi dopo le fatiche della notte. Ci sono io, Dario Ghiringhelli, in studio con voi in maniera un pochino anomala, ma neanche troppo d'estate, perché insomma da buon prof mi è già capitato anche negli anni passati di fare proprio da supplenza al direttore, che sta giustamente appisolandosi, come ci fa sentire Manuel Moroni in regia, che insomma ci manda in onda e ascolterà e manderà anche i vostri messaggi vocali. Siamo insieme come sempre fino alle 15 nella tradizionale fascia di cose di calcio, e anche gli ospiti di oggi sono abbastanza quelli standard del direttore, quindi avremo sicuramente Domenico Marocchino, avremo il dottor Pasquale Gallo, che questa notte tra l'altro era anche lui su Twitch in diretta con noi su Bianconera TV per commentare la gara della notte, e poi insomma qualche altro ospite che pian pianino vi andiamo a introdurre. Partita che si è giocata nella notte italiana, nella serata americana. Diversi sono gli spunti che sono venuti fuori. La Juve intanto ha vinto, questo insomma è sempre calcio d'agosto, ma è bello cominciare letteralmente con una vittoria, considerando che la partita scorsa, dicevamo, non si è giocata. È arrivata ai rigori insomma dove sono stati protagonisti forse più i portieri che i calciatori, visto che ne hanno parato due ciascuno. Poi insomma la Juve ha vinto perché uno dei tiratori del Milan l'ha tirato alto, però insomma diciamo che Pinsoglio si è ben difeso anche durante tutto il secondo tempo in cui è stato schierato in campo. Tanti gli spunti, ovviamente avremo modo molto di commentare la partita di questa notte, anche proprio col dottor Gallo, che insomma l'ha vista tutta con il direttore. Nella seconda ora chiacchiereremo anche con lui di quelli che sono gli spunti più interessanti di questa giornata. Intanto saluto Gianni da Vallo Lucania, che mi ha già scritto, evidentemente mi ha seguito. Ieri sera ero anche in onda sempre su Bianconera TV, su Twitch, con il nostro oggetto del desiderio. Mi marca stretto, è un fedelissimo sia del sabato di Tutto la Juve che vuoi che anche delle trasmissioni del giovedì sera su Twitch. Non dice che non riesce a seguire la trasmissione, ma mi fa piacere comunque che mi lascia il suo saluto, e ovviamente ci lascia il buon lavoro. Dunque, caro Dario, la speranza risorge come una fenice dalle ceneri dei sogni infranti. Chiesa può far cominciare a sognare. Questo è Roberto De Frede, che era con me ieri sera proprio su Bianconera TV. Bisognerebbe capire che cosa ne sarà, no, di Chiesa. Adesso poi ovviamente è uno dei grandi temi, ne parleremo tanto anche con i nostri ospiti. Chiesa è forse in questo momento il punto interrogativo più grande, nel senso che i tifosi della Juve soprattutto non vorrebbero mai vederlo partire. C'è stato un po' questo piccolo giallo di cui abbiamo parlato anche spesso il sabato, del fatto che Chiesa sembrava un po' sparito dai radar social di tutta quella che era la produzione della società Juventus, e poi magicamente ha cominciato a comparire. Lo si è visto particolarmente sorridente e anche di buon umore, ma tutto sommato anche la partita di ieri sera ha dato l'idea di essere insomma un Federico Chiesa forse fuori da questo infortunio. Lo diciamo ancora con un punto interrogativo finale, lo ha detto anche Massimiliano Allegri questa notte, questa mattina italiana fondamentalmente nel post partita. Gli strappi sono stati quelli dei tempi d'oro, è chiaro che la condizione non può ancora essere quella ottimale, e da un lato per fortuna, perché insomma siamo a fine luglio e ancora ce n'è da far passare di acqua sotto i ponti prima che la stagione cominci ed entri nel vivo. Però insomma vedere ieri sera Chiesa scattare, saltare l'uomo, cercare la conclusione, dialogare coi compagni eccetera, è stato davvero un bel vedere. Io sono riuscito a vedere soltanto il primo tempo, poi ho recuperato ovviamente gli highlights nella mattinata di stamattina. Chiesa poi è uscito in realtà dopo pochi minuti del secondo tempo, quindi il grosso della partita di Federico sono riuscito a vederla. Con molta curiosità, come sempre succede, era intorno al nuovo acquisto in questo momento della Juve, che è Timothy Weah, che si è disimpegnato direi egregiamente sulla fascia destra, sulla sua fascia di competenza, un po' timido all'inizio, ma insomma aveva anche un cliente un po' scomodo che si chiama Rafael Leao, ma insomma una volta rotti gli indugi ha iniziato a falcare A falcare, non so neanche se esista, falcare, a cavalcare su quella fascia avanti e indietro con tanti spunti, tante accelerazioni, tante palle messe in mezzo, una tra l'altro anche molto bella proprio per Chiesa, quindi insomma qualcosina di buono anche UEA lo ha fatto vedere. Diciamo che i due grossi fari puntati, i due grossi occhi di bue, se vogliamo chiamarli così in termini teatrali, erano puntati su di loro e direi che la risposta è stata positiva. Ci sono stati due gol subiti, tra l'altro curiosità, riguardando gli highlights stamattina mi sono reso conto che i quattro gol sono arrivati abbastanza in maniera simile, perché sono arrivati intanto tutti e quattro da calci piazzati, uno ciascuno per il Milan e per la Juve da calcio d'angolo e uno ciascuno su una punizione battuta in mezzo all'area. Nel primo caso era arrivato il gol di Giroud, se non ricordo, no, di Chou nel primo tempo, con il calcio di punizione battuto dal Milan, e poi quello del pareggio inizialmente assegnato a Gatti, poi probabilmente un autogol dello stesso Giroud con una punizione battuta da Chiesa e palla che finisce in rete. L'altro gol sia del Milan che della Juve è arrivato sul calcio d'angolo, quindi qualcosa da rivedere per entrambe le formazioni in fase difensiva. Non male invece la questione dell'attacco, no? sulle palle inattive, che sappiamo essere una delle caratteristiche che vanno assolutamente, assolutamente sfruttate. Mi fa vedere Manuel nel frattempo una notizia che prendiamo proprio da Bianconera News, il nostro sito di notizie di riferimento. Sentenza UEFA, ci siamo, eccola qua. Oggi è il 28 luglio, era in teoria la deadline definitiva. Juventus fuori dalla Conference, salvo sorprese. Questo è l'articolo a firma di Quintiliano Giampietro che trovate pubblicato pochissimi minuti fa proprio su Bianconera News. È l'articolo in evidenza, quindi lo trovate immediatamente appena aprite la schermata iniziale del nostro sito di riferimento. Mi chiede un ascoltatore, scusa Dario, non c'è Paolino, allora passo su Radio Kiss Kiss, ti ringrazio per la fiducia. No, dicevo in apertura, il direttore non c'è, ma non perché non stia bene o stia da qualche altra parte, semplicemente tra virgolette perché ha commentato questa notte la partita proprio tra Juve e Milan. Tra l'altro, se andate sul nostro canale Twitch potete recuperare chiaramente la chiacchierata che è stata fatta questa notte dal direttore col dottor anche Pasquale Gallo. Non ho visto la partita, ma come sono nati i due gol subiti, merito del Milan, colpa nostra o destino? Davide in vacanza a Pomonte, Isola d'Elba, grazie comunque. Davide, cerco di interpretare il tuo messaggio. Allora, lo dicevo prima, due gol sono andati tutti e due su due calci piazzati. Nel primo caso un errore inizialmente abbastanza facilmente attribuibile a Gatti, perché non ha marcato il diretto avversario. È anche vero che è arrivato Chou da fuori area, e insomma se il difensore centrale nostro non deve inevitabilmente marcare il difensore avversario, ma deve marcare gli eventuali attaccanti che erano presenti nell'area, quindi è vero che Chou salta su Gatti, ma probabilmente non era lui a dover prendersi cura del difensore del Milan. Il secondo, diciamo che ci ha riportato un po' alla memoria il gol, purtroppo per noi invece annullato, contro la Salernitana, perché sul calcio d'angolo viene messa una palla in mezzo, Giroud sembra assolutamente davanti a tutti, in realtà vicino alla bandierina del calcio d'angolo da cui era partito il cross c'era ancora Miretti che si era attardato a salire, che quindi di fatto teneva in gioco l'attaccante del Milan, in una situazione molto 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 simile a quella del gol annullato a Milik nel famoso potenziale 3-2 contro la Salernitana di qualche mese fa, e non c'era neanche il VAR. Quindi la cosa curiosa è che ieri sera il guardalino è stato bravissimo ad accorgersi della presenza di Miretti qualche mese fa, purtroppo sappiamo che non è andata così, e nemmeno le telecamere erano riuscite ad accorgersi di questo di questa presenza importante, no, in qualche modo di Candreva, se non ricordo male, appunto, che teneva in campo Milik, che avrebbe invece dato buono il gol alla Juve. Cominciamo però con il nostro primo ospite di oggi, Malou Pasincatu. Ciao Malou, ben ritrovato, mi fa molto piacere risentirti.
Buon pomeriggio Dario, buon pomeriggio a tutti.
So che tu sei spesso ospite proprio del nostro direttore, con noi ci sentiamo poco, ma insomma facendo io le sue veci oggi mi faceva piacere risentire anche la tua voce. Senti, ovviamente io approfitto del tuo ruolo, non so se sei riuscito a vedere la partita, te lo chiedo proprio così al volo.
Sì, sono riuscito a vederla.
L'hai vista tutta. Dicevo, le indicazioni più importanti ovviamente da queste situazioni arrivano dai nuovi arrivati, in questo caso UEA, e poi c'è sempre tanta curiosità sui giovani che si aggregano alla prima squadra per due motivi, no? Uno, perché devi capire se tenerli o meno, e due, perché insomma le squadre interessate possono eventualmente trovare qualche spunto per prendere qualche giovane per rinforzare le loro rose. Chi ti ha colpito di più della partita di questa notte tra, diciamo, i nuovi e i giovani?
No, ma innanzitutto UEA ha fatto la sua prima partita, ha fatto vedere già i lampi di quello che io personalmente conoscevo, un giocatore che ha importanti, un passo che potrà essere veramente utile. Mm-hmm. Poi a livello tattico magari dovrà lavorare più per quanto riguarda la fase prettamente più difensiva, ma è un giocatore veramente che potrà essere una bella sorpresa. E poi mi è piaciuto anche Wiesen, che comunque sì, per essere giovane ha giocato con personalità e ha dimostrato già che anche quando si è giovani, ma gli viene dato l'opportunità, se uno ha già un qualcosa di suo, può dimostrarlo, può già farlo vedere. È calcio d'estate, certo, però comunque è bello vedere che comunque ragazzi che vengono in qualche modo buttati nella mischia si dimostrano poi di essere giocatori che possono veramente dire la loro.
Anche perché il Milan comunque era in una formazione abbastanza tipo, tutto sommato, no? Soprattutto
sì,
nel
Milan
primo
era
tempo
abbastanza tipo, diciamo che la probabile formazione titolare, nel senso che se uno magari poteva esserci, visto che è fortunato ben a sera al posto di Cuni, sì, se no il resto è un Milan forse un pochettino stanco magari, però in effetti è stata una partita colpo su colpo, giocata alla pari. Anche il livello non mi è dispiaciuto, comunque è entrato a posto di un McKennie che se vuole rimanere deve fare qualcosa in più, sì, oggi forse il fatto che giocava nel suo paese magari un po' di tensione in più rispetto agli altri, però da lui anche che secondo me quando tra virgolette, come dico io, ci mette del suo, è un giocatore comunque che fa legno, un giocatore comunque che al centrocampo quando è in giornata si fa sentire, quando non lo è diventa un po' inconsistente, diventa un giocatore anche difficile da parametrare, ecco.
Anche perché poi insomma in quel ruolo di campo dove gioca McKennie, se sei sottotono insomma poi la squadra ne patisce, no? Perché poi manca tutto il filtro. E invece senti una...
Vai. Sì. No, e poi volevo concludere, sì, che Chiesa comunque si vede che vuole partire col piede giusto, ha fame, vuole recuperare il tempo perduto, sia in maglia bianconera e penso anche in prospettiva nazionale con l'Europeo, che già è stato protagonista e vorrebbe eventualmente bissare, ma tutto passa da prestazioni importanti alla Juve, anche se il modulo, io lo dico qui, il 3-5-2 non è proprio un modulo che fa esprimere al meglio le sue caratteristiche, perché lui come seconda punta, come si vedeva spesso, cercava appunto sempre di allargarsi, perché poi quando tu hai un tuo modo di giocare nel DNA è difficile poi diciamo trasformarlo in breve tempo, ecco, secondo me questo modulo in qualche modo lo penalizza un po', i giocatori di oggi non lo sanno giocare con tutti i moduli, ora è innegabile che le sue caratteristiche vengono meglio quando lui gioca sull'esterno, che può dare spunto alla sua gamba, alla sua velocità, ed è lì che vediamo il vero che.
Ecco, però senti, questo non può diventare forse un po' addirittura un limite di Chiesa, no? Nel senso che di fatto lui, la posizione ideale per lui è l'esterno nei tre d'attacco fondamentalmente, no? Perché rimane esterno ma ha meno campo da coprire rispetto che a un 3-5-2 dove, come quinto di centrocampo dove deve fare tutta la fascia, o al secondo, la seconda punta come ha fatto ieri, dove appunto non può esprimere la sua corsa. È un po' poco però forse incasellarlo solo in quella zona di campo.
No, non è un po' poco, sono caratteristiche, quelle sono le sue caratteristiche principali. Adesso deve adattarsi, come ho detto anche poc'anzi, che i giocatori di oggi, io dico sempre, il modulo devi saperti adattare anche a giocare in porta,
certo.
Dunque, però giustamente uno dice sì, mi impegno, ma le mie caratteristiche non saranno mai in quella posizione, è certo, perché devo andare un po' contro quello che è proprio il mio DNA, il mio modo di giocare da sempre. Imparo, ma non sarò mai così determinante come lo posso essere quando gioco nel mio ruolo, dove veramente le mie caratteristiche primeggiano, solo quello a difesa.
No, certo, ma è chiaro che poi i giocatori nei loro ruoli rendono di più anche chi fa il fantacalcio, no? Ormai c'è la funzione mantra per cui addirittura il giocatore messo nel suo ruolo rende ancora meglio anche nei giochi manageriali delle varie piattaforme ludiche, sono ormai orientate anche in quel senso lì. Però Chiesa è ancora sul mercato, secondo te, Malù, ammesso che lo sia mai stato?
Io spero di no, perché secondo me Chiesa è un giocatore su cui la Juve deve ripartire, perché comunque Matteo Infortunio è sempre stato uno dei migliori che la Juventus aveva in questi ultimi anni. Dunque io lo terrei, un giocatore italiano, quando sta bene secondo me è il giocatore più forte italiano che abbiamo assieme a Barella, di conseguenza non lo perderei. Poi comunque il mercato... quando mancano ancora tantissimi giorni tutto può succedere, sappiamo che, non dico gli arbitri perché non è interessato, almeno penso in questo momento andare all'Arabia Saudita, ma gli inglesi anche, che a livello europeo la fanno da padrona, se possono arrivare con delle cifre importanti, e se lui dovesse lui si parlava di Newcastle, una chiamata del genere, io fossi lui rimarrei alla Juventus e mi confermerei alla Juve. Addirittura non voglio usare la parola bandiera, che bandiera, però rimanere a lungo tempo, perché comunque secondo me è un giocatore che sa, che vuole lasciare la sua traccia in maniera importante in bianconero. Questi infortuni hanno condizionato il suo percorso. O un Chiesa che sta bene, un giocatore che io non metterei a me.
Quello che viene solitamente definito devastante, no? sui campi di calcio. Invece, senti, ieri c'è stato protagonista, sono di nuovo tornate un po' prepotenti le voci di un'ipotetica partenza di Szczęsny. Come si fa poi eventualmente, perché la Juve di comunque portieri ha Perin, che sappiamo essere un gran secondo, ma di fatto è un altro che purtroppo patisce spesso infortuni, ieri addirittura non era neanche in campo, c'è stato Pinsoglio nel secondo tempo, che tra l'altro ha giocato anche molto bene. È pericoloso però perdere una figura come quella di Szczęsny, che ovviamente il Bayern Monaco, scusami, sta cercando per dirigere di fatto la difesa.
Sì, anche qui bisogna capire innanzitutto quali sono le idee che c'ha il manager bianconero, nel senso che se tu per un portiere ti arriva comunque una cifra importante, è giusto valutarla, o nel contempo devi avere comunque il piano B per sostituirlo. Dunque con chi lo sostituisci, che visto che è un portiere determinante, un portiere che comunque Szczęsny ti porta punti durante l'anno, ed è un leader, un portiere diciamo che anche magari se ti fa l'errore non è quel portiere che vive diciamo con l'ansia da prestazione perché ha fatto l'errore, è un portiere molto freddo che dà sicurezza. Dunque se lo vendi devi già avere comunque un piano B in casa, sicuramente quello stanno facendo giunte di Manna e il nuovo gruppo scout, però alla Juve sicuramente ci vuole un portiere forte. Detto questo, Perin è penso il miglior secondo del nostro campionato, di gran lunga a mio avviso, però anche lui è un po' martoriato da troppi infortuni, dunque magari dovresti prendere un portiere più affidabile dal punto di vista fisico, non che Perin, a me Perin piace molto, che un portiere quando gioca non fa quasi mai rimpiangere Szczęsny. Vero. Dunque significa che se Szczęsny, io dico sempre che sono le scale, no? Se Szczęsny gli do 8, Perin gli do 7, gli do 6, dunque non ci sono due categorie di differenza, sono lì tra virgolette. Dunque però giustamente le valutazioni vanno fatte in base a quello che ti dà anche il mercato, e sicuramente faranno una scelta che deve essere da Juve.
Senti, invece come in chiusura una battuta diciamo da collega sull'operato di questi tre settimane diciamo scarse di dicotomia Manna-Giuntoli, come li vedi, come stanno operando?
Stanno operando bene, sono due ottimi professionisti, Manna prima che arrivava Giuntoli stava già lavorando e di conseguenza oggi l'area sportiva è talmente vasta che da solo non si può, dunque è giusto che ci siano cioè due figure con un capo, perché comunque il capo è Giuntoli, che però assieme diciamo, al suo braccio destro, cercano di trovare delle migliori soluzioni. Bisogna capire quello che succederà. Io, prima di entrare in diretta, ho parlato con gli amici juventini, che la domanda che mi hanno fatto: ma Lukaku che ci arrivano, oppure magari Giuntoli, che gli piacciono anche i giocatori, tipo si è parlato di Dave,
sì,
del Lille, di Kefren Turam, il secondo figlio di Yeran Turam, giocatore del Nizza. Cioè, per dire, già ti fanno capire, no? Una domanda, qual è la risposta? Vai su due giocatori giovani, ma già forti, che possono garantirti da qui ai prossimi anni, diciamo, un lungo periodo, o vai sull'usato sicuro, che può essere Lukaku, se in qualche modo si libera dal Chelsea, visto che comunque ieri di fatto con l'Inter, l'intervista di Inzaghi, è stato praticamente, diciamo, si è chiusa la porta,
sì,
con l'Inter. Dunque, secondo me a Lukaku rimane o la Juventus, se anche qui bisogna averli in casa. Se non esce Vlahovic, assolutamente penso che non arrivi Lukaku.
Guarda, mi arriva un messaggio di Gianluca dal Lussemburgo che dice: mi è giunta una voce di un possibile scambio di prestiti tra Lukaku e Ken, e chiede se ne sappiamo qualcosa. Io è la prima volta che la leggo, non so se tu, che sei un po' più nell'ambiente, hai sentito.
Io dico, questo poteva essere, diciamo, un'idea. Io ho pensato anche lo scambio Chelsea-Lukaku con Vlahovic al Chelsea e Lukaku viceversa, e anche qui Ken può essere, comunque, sempre riguardanti giocatori del reparto offensivo. Dunque, può essere, perché a mio avviso, se Lukaku non viene alla Juve, probabile che dovrà accettare di suo buon grado, accettare tra virgolette, perché se ti offrono 50 milioni come 100 milioni in due anni, penso che te ne fai una ragione.
Sì, non ci vai col muso brutto, diciamo così.
No, sono cifre veramente spaventose, sì. Però lui, secondo me, fino all'ultimo, a questo punto, io mi ripeto, l'Inter è proprio chiusa la porta a doppia mandata, aspetta questa situazione della Juventus, se no poi farà altre scelte che, a mio avviso, c'è la rabbia, non ne vedo altre. Per quanto riguarda Ken, siamo sempre ogni anno a metterlo, tra virgolette, sul mercato. Secondo me anche qui gli va data fiducia, perché è un giocatore che, quando sente fiducia, i suoi gol li fa e riesce a essere costante. Quando non la sente, patisce, e di conseguenza non sempre riesce a dare il meglio di sé.
E l'abbiamo visto nel finale di stagione, no? Con la fiducia che, insomma, che gli era cresciuta, ha fatto diverse prestazioni buone, e anche quella di stanotte, tutto sommato, forse proprio perché non c'era la pressione delle grandi partite, non c'era bisogno di particolare fiducia, insomma, si è mosso molto bene e sembra anche abbastanza in forma, no? Ken era un altro di quelli che spesso si presentava al ritiro magari non proprio longilineo, mettiamola così, invece è sembrato abbastanza in forma. Malu, grazie mille per essere stato qua con me oggi durante Cose di Calcio, sicuramente ci sarà modo di risentirci più avanti.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Cose di Calcio.
Cose di Calcio, senza la voce del direttore Antonio Paolino e senza il volto di Antonio Paolino, c'è quello di Dario Ghiringhelli con voi e il direttore...
Finalmente, direi, Dario, perché tutti i giorni, dici? Me lo sogno anche di notte.
Adesso però tocca a me fare doppietta, perché ci sono poi anche...
Domani replichiamo.
Replichiamo non nel senso che c'è una replica, ma nel senso che ci siamo di nuovo.
No, sia chiaro, sei chiaro.
No, perché sai, poi ci scrivono, c'è la R, replica, eccetera, eccetera. Il direttore, che lo abbiamo ricordato in apertura, ha seguito su Bianconera TV il nostro canale Twitch e la partita di questa notte, quindi sono io a fare il supplente, e ci state scrivendo un po' di messaggi, ne sono arrivati anche durante il notiziario, il meteo, andiamo a leggerne qualcuno. Una formazione ci arriva: Perin, Danilo, Bremer, Huizen, Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Chiesa e Vlahovic o Lukaku. È un ottimo 11, quindi il nostro amico ci dà già per buono che, insomma, dicevamo prima con Malumpa Zincato che Szczęsny potrebbe eventualmente partire, e lui ci mette già Perin tra i pali, e poi dice: devi poi avere 8 supplenti che tengano alto il livello dei titolari, allora puoi puntare a vincere, altrimenti fai un campionato da comprimario Ti accontenti dell'Europa League come piazzamento, evidentemente. Ciao a tutti da Baggio Baggeri, in provincia di Barcellona, e forza, è sempre forza Juve. Il potenziale scambio Lukaku Kane l'abbiamo già commentato prima. Luca da Genova invece ci scrive: a parte Chiesa e Weah, mi è piaciuto Huizen. L'esperimento di Ealing mezzala, previsto già da Scarponi, ed alcune giocate sublimi di Miretti, al netto di alcune ingenuità dello stesso, quindi sempre di Miretti. Hai ragione Luca, allora andiamo con ordine. Huizen sta piacendo tanto, non solo da ieri, nel senso che già da la fase finale, ancora addirittura del campionato Under 19, la primavera, chiamatelo come volete, anzi sì, il campionato si chiama Primavera 1, però poi le squadre sono chiamate ormai Under 19, sta piacendo tanto, è un giocatore su cui la Juve pensa di puntare, addirittura quest'anno, pur essendo ancora in età da primavera, dovrebbe giocare in pianta stabile, quantomeno nell'Under 23, con affaccio evidentemente in prima squadra, come è già successo per altri l'anno scorso, tra cui lo stesso Ealing che hai citato. Ealing secondo me è un giocatore che ha delle potenzialità enormi su quella parte, diciamo, la mezza sinistra, no? Che poi sia la mezzala o l'esterno ancora alto in un eventuale 4-3-3, credo che possa darci tante soddisfazioni. Anche a me piace tanto. E anche Miretti, hai ragione, al di là dell'ingenuità, probabilmente proprio sul gol, lo descrivevamo prima, sul gol del primo vantaggio forse di Giroud, no, del secondo vantaggio, insomma non è salito con la linea di difesa, l'ha tenuto in gioco, però insomma effettivamente dal punto di vista tecnico qualitativamente sicuramente il ragazzo non si discute, è fresco di rinnovo con la Juve, lui si è dichiarato da sempre juventino, è arrivato nella Juve se non ricordo male addirittura nel 2011, lui è un 2003, quindi veramente piccolissimo, ha fatto tutta la trafila bianconera, è uno di quelli che ha sempre sottolineato anche l'importanza proprio dell'Under 23 di una volta, all'attuale next gen, per sgrezzarsi un po' prima di fare il salto tra i grandi, quindi sì, Miretti effettivamente è piaciuto anche a me. Ho visto la partita in diretta, mi è sembrato che non ci sia nulla di diverso, la stessa Juve era normale visti che i giocatori sono questi, imbarazzante la difesa, detto questo ottimi Chiesa, Danilo e poi un buon Weah. Questo è Claudio. E poi, che continua ancora, dice: lo scambio di prestiti Lukaku lo vedo difficile, uno prende 9 netti all'anno, l'altro 2,5, non penso sia sostenibile. Guarda, non lo so Claudio, in realtà se comunque lo scambio di prestiti prevederebbe non spendere i 40 milioni, che comunque il 35 come si era accordato con l'Inter, che il Chelsea comunque chiede per Lukaku, insomma se dovessi pagargli solo lo stipendio sicuramente sarebbe comunque meglio rispetto che a doverne spendere lo stipendio più i 35-40. Oltre al fatto che una parte di quelli li recupereresti dallo stipendio di Ken, che andrebbe di fatto ad abbassare a 6,5 quelli di Lukaku. Per cui da quel punto di vista lì non penso che possa essere un problema. Ascoltiamo un vocale che ci avete mandato nel frattempo. Ah, nome e cognome da Barcellona. Allora, Baggio Baggeri, allora era un nostro ascoltatore. Ascoltiamo il vocale.
Buongiorno Alessandro Terracina.
Ciao, ciao Alessandro.
Alla Juventus manca la prima punta. E bisogna prenderne una forte e soprattutto che sia sana. Il fatto che prenda Lukaku non va bene perché è un giocatore che piace ad Allegri e quindi per la maggior parte di questi assalitori dei social non va bene.
Guarda, io credo che ci sia un altro problema su Lukaku, che giustamente dice serve una punta sana. Il problema è che l'ultima stagione di Lukaku non ha dato proprio garanzie di tipo fisico, no? Nel senso che comunque ha saltato una buona parte della stagione con l'Inter, anche l'attaccante belga, proprio a causa di problemi fisici. E ovviamente credo che il tuo confronto fosse con Vlahovic. Io ti dico la verità, non sono un appassionato di Lukaku, non tanto per il giocatore in sé, perché ti dico la verità, secondo me oggettivamente l'accoppiata Chiesa-Lukaku potrebbe essere davvero importante, e lo dicevo anche ieri con Marco Spadavecchia durante terzo tempo. Secondo me è una coppia che potrebbe essere davvero formidabile, perché Lukaku sicuramente ha una presenza fisica che Vlahovic non ha, perché può aprire gli spazi per Chiesa, che potrebbe essere ancora più letale in area di rigore, e perché insomma sarebbe pronto a ricevere i tanti cross dei vari Kostic, dello stesso Chiesa, di Weah dall'altra parte, insomma sicuramente potrebbe essere importante. A me non piacerebbe come operazione nell'ottica, diciamo, dal punto di vista ambientale, nel senso che insomma, chi mi segue sa che non ho mai voluto indietro, non vorrei mai indietro Conte per tutte le sue dichiarazioni, soprattutto per come ci ha lasciato e per le sue dichiarazioni nel periodo interista, men che meno vorrei un Lukaku che non più di 3 mesi fa è andato a fare polemica contro la curva sud nei minuti finali della semifinale di Coppa Italia, andando di fatto a rendersi ancora più nemica, se vogliamo, una curva che tra qualche settimana, poche settimane, meno di un mese ormai, qualora andasse in porto questa situazione, dovrebbe invece addirittura osannarlo ed esaltarlo. Quindi io ti dico che è un'operazione che non farei dal punto di vista ambientale. Masticando un po' amaro, ti dico che forse effettivamente dal punto di vista tecnico e per il tipo di gioco proprio di Allegri potrebbe effettivamente essere invece una buona operazione, al netto dei discorsi economici, perché poi quelli ci riguardano fino a un certo punto. C'è un altro vocale, possiamo già mandarlo. Manuel, sì.
Mi sono Mauro da Conegliano.
Ciao Mauro, che piacere.
Difensore centrale, volevo fare un appello.
Sì.
Nei calci piazzati bisogna assolutamente marcare a uomo. Un forte abbraccio e forza Juve.
Guarda Mauro, sono d'accordo con te e soprattutto lo dicevo prima, no? Nell'ottica dell'errore che inizialmente io stesso avevo attribuito a Gatti proprio sul primo gol del Milan, quello di Chou sul calcio piazzato che arriva dalla sinistra della porta difesa da Szczęsny. Chou arriva indisturbato dal limite dell'area, tra l'altro con la traiettoria perfetta, infatti tira una sassata di testa perché ovviamente in rincorsa in terzo tempo riesce a saltare più su di Gatti e a colpire tra l'altro anche molto bene, va detto. È vero che salta su Gatti, è anche vero che Chou è il centrale di difesa del Milan e quindi non può e non deve essere Gatti a marcarlo, perché Gatti da centrale della Juve deve occuparsi degli attaccanti del Milan, quindi lì se l'è perso qualcuno. E poi ovviamente sembra che l'errore sia suo, ma non credo che sia lui il responsabile proprio vista la dinamica del gol. C'è da valutare, lo dicevo prima, 4 gol su calci piazzati, 2 su calci d'angolo, 2 su punizioni battute più o meno dalla tre quarti per entrambe le squadre, con inevitabilmente una buona, dal punto di vista offensivo, un buon risultato, perché vuol dire che si riesce a segnare sui calci piazzati. Dal punto di vista difensivo invece evidentemente degli errori, nel secondo caso di posizionamento di Miretti, anche qui lo abbiamo detto, per cui diventa poi complicato andare a dare delle colpe a tutti gli effetti. Un ascoltatore che non si firma ti dice: aspettiamo Asa, il migliore è lui. Ecco, anche su Asa ci sono tante aspettative. Anche lui arriva da un under 19, da una primavera stupenda, campione d'Europa under 19 con la nazionale, eletto miglior giocatore del torneo dell'europeo under 19, quindi sicuramente un prospetto interessante. Ha fatto, mi sembra, 2 gol durante la manifestazione, credo 5 se non addirittura 6 assist in tutte le gare, è riuscito a mettere a referto almeno o un gol o un assist, anche la prima gara se non ricordo male quando era partito dalla panchina. E sicuramente è un giocatore di prospettiva, dico di prospettiva perché addirittura parliamo di un under 19, di un primavera, neanche di un under 23 della next gen, così come Huijsen, perché anche Huijsen, lo dicevamo prima, arriva ancora dalla primavera. Però credo che un inserimento in difesa sia forse più semplice che non un inserimento in una zona nevralgica del campo come la tre quarti offensiva, dove forse ci vuole ancora più personalità per emergere, no? Rispetto ai tanti eventuali potenziali compagni di squadra. Fabrizio da Napoli: purtroppo stanotte in attacco si è sentito il fatto che non è entrato in campo Lukaku. Questo dice Fabrizio, non so se in maniera ironica o meno, però sicuramente quello che si è visto stanotte è quello che ci diceva anche il nostro ascoltatore prima col messaggio vocale, cioè che manca un attaccante di peso. Ieri sera, stanotte, di fatto abbiamo giocato quasi con 2 seconde punte, perché Ken ha fatto la prima punta per necessità ieri, lo ha fatto anche in passato, ma ha sempre reso meglio quando doveva girare intorno o a Milik, che comunque è uno che lo completa abbastanza, o allo stesso Vlahovic, e Chiesa è un altro, insomma, che una volta sola forse Allegri l'ha provato come cosiddetto falso 9 e le situazioni, il risultato non è stato ottimale. Va anche detto che era un Chiesa che non era esattamente nella condizione perfetta, no? Perché era ancora nella fase di recupero dall'infortunio, era in un momento in cui anche tecnicamente, atleticamente era un po' in difficoltà, quindi forse non era il momento giusto per fare quel tipo di esperimento. Però forse non è neanche Chiesa il giocatore che può fare il falso 9, nel senso che è un ruolo che è stato tra virgolette inventato qualche anno fa, ma non è detto che tutti riescano a svolgerlo al meglio. Davide ancora in vacanza all'Isola d'Elba ci dice: quindi oramai è già in secondo piano, prima tutti entusiasti, Lukaku bel visto da Conte, per la prossima ora Lukaku è vecchio e non le farà tutte con Allegri, ci vuole equilibrio, viva Juve, il resto sono solo parole al vento. Questo è vero, Davide, sai, noi siamo un po' abituati a questa cosa che a seconda poi di chi c'è sulla panchina i giocatori piacciono in entrata o non piacciono, o addirittura indipendentemente da quello. Guarda, io ricordo, l'ho già fatto qualche settimana fa questo esempio, l'estate di ormai saranno 7-8 anni fa, la Juve doveva comprare Matuidi dal Paris Saint-Germain, non riesce ad acquistare Matuidi, che poi in definitiva per quell'anno rimane ancora al PSG, e quindi la Juve insomma non era capace a fare il mercato, era stata beffata come al solito dal rifiuto del centrocampista, che poi in realtà non era lui a non voler venire, e lo si è poi visto l'anno successivo. Quell'anno lì sembrava che la Juve avesse bucato il colpo più importante del suo calciomercato. L'anno dopo la Juve riesce a comprare Matuidi, perché insomma le condizioni erano diverse, lui andava in scadenza, quindi c'erano delle condizioni più vantaggiose. Matuidi arriva alla Juve e improvvisamente era diventato un brocco, era vecchissimo, nonostante fosse passato solo un anno dall'anno prima, quindi non poteva essere diventato vecchissimo, un giocatore a fine carriera, un giocatore dai piedi quadrati che non sarebbe servito nulla e che non avrebbe aggiunto nulla al centrocampo della Juve. Purtroppo questa è la narrazione a cui siamo abituati, e soprattutto quando è una narrazione esterna, no? al mondo bianconero, sappiamo purtroppo come funziona. Lukaku è tutt'altro che scarso, e ci mancherebbe, già all'epoca si parlava di un potenziale scambio, ve lo ricorderete tutti, nella stagione, nell'estate con Dybala, no? Per cui si parlava di questo potenziale scambio Lukaku-Dybala, non se ne fece nulla. Vero è che insomma Lukaku è sempre stato un giocatore che di gol ne ha fatti tanti, con la sua nazionale credo che abbia il record di gol insomma con il Belgio, quindi non credo che ci sia un problema dal punto di vista tecnico sul giocatore, quanto io ribadisco la mia non convinzione sull'operazione Lukaku è di tipo prettamente ambientale. Ecco, vedi, proprio Fabrizio da Napoli dice proprio: se arriva Lukaku immagino il primo Juve-Inter con Lukaku da una parte, Quadrado dall'altra, che si menano di nuovo, questa volta a maglie invertite, perché è vero, in quella semifinale c'era stato proprio lo scontro fra il belga e il colombiano, dove poi entrambi ricevettero una squalifica. Tra l'altro la cosa paradossale è che se non ho letto male Quadrado dovrà scontare delle giornate di squalifica prese con la Juve nella finale del campionato, con l'Inter nell'inizio del campionato prossimo. Noi a fare il tifo per Lukaku, i prescritti a fare il tifo per Quadrado. Tra l'altro ieri ho letto delle cose agghiaccianti su Twitter di tifosi che dicevano, dopo la partita dell'Inter in cui Quadrado è entrato nel secondo tempo, ecco, Quadrado è arrivato, come ha messo la maglia dell'Inter, ha smesso di tuffarsi, solo una prestazione eccellente, solo cose positive, gli ha proprio fatto bene cambiare aria, insomma il succo, parafraso, ma il succo era quello, insomma c'era veramente da ridere per non andare a sbattere la testa contro i muri a leggere alcune dichiarazioni. Maurizio ci dice: no, Asa sembra Causio, Claudio Sala e Bruno Conti messi insieme, addirittura insomma, Maurizio gli ha caricato un filino di responsabilità, sì, è sempre il messaggio, lo stesso ascoltatore di prima che non si era firmato, dribbling, passaggi precisi e gol. Guarda Maurizio, credo che tu abbia fatto ad Asa, non so se possa esistere un complimento più grosso di questo, non credo che ci stia ascoltando in questo momento, perché insomma la responsabilità che gli metti sulle spalle a paragonarlo a personaggi come quelli che hai citato, li ripeto, Causio, Sala e Conti messi insieme, insomma speriamo che sia così. Oltretutto molti di questi ragazzi vanno di nuovo un po' nell'ottica che si dice almeno già da un paio di calciomercato estivi della Juve, che è quella di ringiovanire e riitalianizzare un pochino la nazionale, no? Adesso insomma, a parte i tre che sono in questo momento uniti alla prima squadra, che sono tutti e tre stranieri, perché abbiamo citato Wisen, non abbiamo parlato tanto di Yıldız, ma è un altro di cui insomma si sta parlando un gran bene, anche lui verosimilmente promosso in Under 23 per questa stagione, e Nonghe Buende, che dovrebbe anche lui fare il salto in serie C, però ce ne sono tanti altri, c'è appunto Barbieri, che adesso è andato in prestito all'Empoli, al Pisa forse, se non ricordo, non so se è Pisa o Cremonese, alla fine mi sembra che l'abbia spuntata il Pisa, quindi sempre in Toscana rispetto all'Empoli che avevo detto prima. C'è Asa appunto, che dovrebbe arrivare su dalla Poi potenzialmente appunto anche qua dalla primavera, e ce ne sono diversi altri, gli stessi insomma Miretti e Fagioli li abbiamo citati tante volte, e speriamo insomma che il suo futuro sia questo. È chiaro che non si può pensare in questa stagione di commentare un Asa in prima squadra. Vi rilancio la notizia che abbiamo dato pochi minuti fa, insomma di Quintiliano Giampietro su Bianconera News. Dovrebbe arrivare oggi definitivamente la sentenza sulla Juventus, sulla partecipazione o meno alla conferenza di Liga della Juventus. A meno di sorprese, dice il nostro Quintiliano Giampietro, la Juve dovrebbe rimanere fuori dalla Conference League, anche se insomma il caso Osasuna di qualche giorno fa ha fatto un pochino, diciamo, sperare per chi vuole invece che la Juve faccia la Conference in un dietrofront anche nei confronti dei bianconeri. Anche se sappiamo che insomma le questioni sono un po' diverse, perché è diversa la posizione della federazione, no? Nei confronti delle rispettive squadre. In Italia si è proprio esposta anche la FIGC contro la Juve, se vogliamo metterla così, e quindi la UEFA si sta facendo forza di quel tipo di posizione della nostra federazione mamma, chiamiamola così. Antonio da Caserta: se UEA è quello visto ieri a fare il difensore, ne valeva la pena acquistarlo. Non so, Antonio, anche in questo caso se il tuo messaggio sia ironico o meno, anche perché ieri il difensore lo ha fatto relativamente poco. Io quello che ho apprezzato di più di UEA ieri è stata invece la fase propositiva. Come difensore aveva davanti un certo Leao, quindi insomma qualche volta, anzi l'ho anche visto andargli via, ma insomma non è il primo. Leao va via praticamente a tutti, perché è velocissimo, una tecnica assolutamente sopra media, però insomma lo dicevamo anche in apertura, prima di rotto il ghiaccio, tolti i primi minuti, ha cominciato a correre e tanto e bene su quella fascia destra, a mettere dentro anche tante palle interessanti, una appunto per Federico Chiesa, che poi ha strozzato un po' troppo il sinistro e la palla si è spenta alla sinistra del portiere del Milan. Però insomma interessante vedere la crescita di questo giocatore, anche perché appunto l'attenzione era molto su di lui. Mi ha fatto piacere in realtà la prestazione di Carlo Pinsoglio, e poi magari ne parliamo dopo anche proprio col dottor Gallo, perché ha dimostrato di non essere solo un fenomeno social, se vogliamo chiamarlo così, perché sappiamo che Pinsoglio sui social network è seguitissimo ed è uno di quelli con cui tutti puntano a fare diciamo delle storie, le foto, le immagini, perché poi lui ha creato questa specie di motto interno, che questo dai un po' e ieri ha sfoderato una prestazione eccellente, difendendo per quasi tutto il secondo tempo il 2-2 e parando tra l'altro poi due dei rigori finali che hanno poi portato alla vittoria della Juve, che è arrivata in realtà, dicevamo, grazie a un errore credo di Romero del Milan, non tanto da una parata, ma comunque insomma alla fine la Juventus è riuscita a portare a casa la vittoria. Quindi importante e di livello la prestazione di Pinsoglio, che ricordiamo ieri era in panchina e poi in campo, proprio perché Perin invece aveva accusato un piccolo fastidio, quindi non era nemmeno in panchina. Oggi è la giornata in cui Rovella dovrebbe rientrare in Italia, perché a causa di un piccolo infortunio anche per lui muscolare non potrà continuare la preparazione. A questo punto si è deciso di farlo rientrare in anticipo per avere a disposizione e il J-Medical e le strutture della Continassa, piuttosto che continuare a tenerlo negli Stati Uniti e fargli fare ancora l'ultimo viaggio in previsione della prossima gara contro il Real Madrid, che ricordiamo si disputerà all'1:30 di notte e non alle 4:30 come quella di fatto giocata questa notte, perché quella col Barcellona anche quella doveva essere alle 4:30 del mattino, ma non si è disputata. E Claudio, in merito alle giornate di Cuadrado, dice: le due giornate di squalifica Cuadrado le sconterà in Coppa Italia, non in campionato. Sì, diciamo che il concetto cambia poco, ma non contro la Juventus, visto che non si possono incontrare prima della finale. No, questo certo, Claudio, sorridevo sul fatto che ha preso la squalifica con la Juve e poi le sconterà con l'Inter. È una cosa che succede chiaramente sempre quando un giocatore cambia maglia, però insomma si porta dietro questa squalifica che dovrà scontare nel prossimo torneo di Coppa Italia. In realtà un'altra notizia che è arrivata da poco e che anche qua trovate su Bianconera News è il fatto che l'Italia si sia alleata con la Turchia per ottenere la disputa delle gare di tutto l'Europeo 2032, e insomma pare che questa, chiamiamola, joint venture stia piacendo, e quindi sembra effettivamente che la la candidatura possa essere poi quella vincente. Quindi l'Europeo 2032 si dovrebbe disputare a metà fra Italia e Turchia, poi bisognerà decidere, vedere, capire quali saranno eventualmente le sedi e anche eventualmente magari delle semifinali e della finale. Qui sì, infatti Manuel mi sta mostrando un numero clamoroso di Nicolussi Caviglia, che tra l'altro ha tirato un rigore pazzesco. Adesso non ricordo se era lui o quello di Huizen. Ha tirato una sassata d'esterno sotto l'incrocio, assolutamente imparabile. Ha fatto decisamente un grande salto. Ecco, un altro giovane italiano, no? che dicevamo prima, che potrebbe essere utile per il futuro della Juve, che ha giocato l'anno scorso alla Salernitana non benissimo all'inizio, poi si è preso i galloni da titolare e insomma ha consentito poi alla Salernitana anche di fare una seconda parte di campionato molto, molto importante. Abbiamo due vocali, Manuel, da ascoltare, ascoltiamoli.
Salve Ghiringhelli, non ci conosciamo, sono Donato da Sassuolo.
Ciao Donato, piacere.
Io non ho visto la partita, non mi sono alzato, non avrei potuto vederla avendo dato disdetta ai due network. Voglio dire che sono contento però per aver vinto, non mi sarei abbattuto se avessimo perso, sarebbe stato comunque calcio estivo, siamo in preparazione. Ci ho detto, voglio dare solo un consiglio ai nostri colleghi tifosi. Io l'anno scorso ho criticato ed attaccato Allegri, però adesso lasciamolo lavorare e cominciamo con calma il campionato. Se ci sarà da criticare, criticheremo. Ma per quante tante cose che sento, non tutti i mali del mondo sono colpa d'Allegri. Ciao, forza Juve sempre.
Guarda, questa è un'ottima chiusura, sono d'accordo con te Donato, perché è vero, a volte sembra che anche se piove è colpa di Allegri, e quindi mi ha fatto molto sorridere la parte finale del tuo messaggio. Guarda, ti dico, a maggior ragione, visto quello che ci hai detto, mi raccomando ancora di più, anche se evidentemente lo fai già, segui Radio Bianconera, perché noi seguiamo comunque sempre tutte le gare della Juventus con le dirette di colpo di tacco durante le partite, e anche per queste gare, adesso tu dicevi stanotte giustamente, insomma, probabilmente lavorando non hai potuto vedere la partita, ma anche la prossima, quella che si disputerà contro il Real Madrid all'1:30, lo citavo poco fa, verrà seguita sul nostro canale Twitch Bianconera TV, che è assolutamente gratuito, quindi non c'è da fare nessun tipo di abbonamento, in questo caso con la conduzione di Alessandro Santarelli. Quindi rimani con noi sia su Radio Bianconera che su Bianconera TV. Eccolo qua, Manuel, che prontamente ci mette il nostro logo. Aprite aprite Twitch se ce l'avete, cercate Bianconera TV, mettete segui, se volete fatevi attivare anche le notifiche delle trasmissioni in diretta, così ogni volta che c'è qualcosa ci potete seguire e ascoltare anche lì, anche perché non facciamo solo le dirette su Bianconera TV, potete commentare con noi, potete anche entrare in diretta con noi quando facciamo queste dirette, poi comunque con la chat noi vi leggiamo, vi mandiamo in onda, ma c'è anche una programmazione su Bianconera TV, per cui seguiteci anche per quella. Io per esempio faccio così, mi faccio un po' di autopromozione, già che sono qui, tutti i giovedì sera la trasmissione L'Oggetto del Desiderio, parliamo ovviamente di mercato, ma soprattutto di giocatori interessanti in giro per l'Italia e per l'Europa, chiaramente in ottica Juventina e Bianconera, dalle 23 alle 24, appunto tutti i giovedì, e c'è stato anche ieri sera su Bianconera TV.
Cose di calcio.
Cose di calcio, la seconda ora di oggi insieme fino alle 15, come tutti i giorni con il direttore, ma oggi con il supplente, ovvero il sottoscritto Dario Ghiringhelli, sempre Emanuele Moroni. E di fatto anche, nel senso che insomma io da buon prof faccio anche il supplente ogni tanto, anche se ormai insomma sono un po' di anni che sono fermo sempre nella mia adorata scuola. E Manuel Moroni, dicevamo in regia, che ci manda in onda e vi manda in onda. Li abbiamo ascoltati tutti gli audio, ma non ce ne sono ancora. Allora ascoltiamo, dai, partiamo questa seconda ora con un po' di vostre voci.
Ciao Dario, sono Antonella.
Ciao Antonella.
Allora, per quanto riguarda l'arrivo eventuale di Lukaku alla Juve, io non sono molto d'accordo.
Siamo
cioè,
in due.
Prendere un trentenne per dar via un ventenne, 23enne, visto che mi sembra che Vlahovic abbia 23 anni,
sì,
mi
2000,
sembra
2000.
Una cosa assurda, anche perché il valore di Vlahovic aumenterà nel tempo, invece quello di Lukaku si svaluterà, l'abbiamo già visto quando era arrivato Higuain. Poi colgo l'occasione di salutare anche tutti i componenti della Big Family.
Hai fatto benissimo a farlo, tra l'altro fa piacere anche una voce femminile ogni tanto. Antonella, guarda, io lo dicevo poco fa, sono d'accordissimo con te, tu fai una questione diversa dalla mia, ma che comunque è un ragionamento assolutamente plausibile. La questione, insomma, dicevamo che prima che l'obiettivo, l'ottica del mercato Juve negli ultimi anni è quello di ringiovanire e ritalianizzare la rosa, ha detto che sia Vlahovic che Lukaku sono non italiani, sicuramente dal punto di vista dell'età c'è qualcosa che stride, no? Da questo punto di vista, vendendo appunto un 23 quasi 24enne come Vlahovic, che dicevamo è del 2000, anzi no, 23 quest'anno perché siamo nel 2023, per prendere Lukaku, che per carità poi si spacciano sempre i trentenni come giocatori vecchi. Una volta forse era così, adesso fino ai 34-35 anni i giocatori arrivano abbastanza serenamente, però certo che fa un po' specie dal punto di vista sicuramente anche economico, no? Perché come dici giustamente tu, il valore di Lukaku è destinato nel breve periodo, o comunque medio breve periodo, a diminuire, e quello di Vlahovic invece ad aumentare ancora. Vero è che con i dubbi legati alla forma fisica di Vlahovic, forse ecco, Lukaku viene visto quello che ti potrebbe far fare immediatamente quel saltino in avanti per competere da subito a questo punto per il campionato, perché insomma l'abbiamo già detto, ma lo sappiamo già, verosimilmente la Juve non farà la Conference League, e quindi rimangono campionato e Coppa Italia, qualche giocatore d'esperienza, e lo sanno gli stessi ragazzi, c'è bisogno che ci siano, il Danilo della situazione è fondamentale che ci sia. E proprio in quell'ottica lì, ti dico la verità, a me stupirebbe molto la cessione di Szczęsny in questo caso, no? Perché è un altro dei senatori in questo momento della Juve, che una volta tolto Bonucci, a questo punto come anzianità sicuramente Szczęsny è uno dei che ha la permanenza più lunga in maglia bianconera. Lo vedrei difficilmente sostituibile, anche proprio per il peso che ha il portiere polacco all'interno dello spogliatoio. Vedremo cosa ne sarà poi, anche se la Juve farà o meno la Conference. Un altro vocale, ascoltiamo.
Ciao ragazzi, ciao Dario, buongiorno, anzi buonasera e buon weekend a tutti.
Vabbè.
Io voglio solo dire una cosa.
Sono, no? Solo le due.
Ascoltando dalla mattina alla sera, Dario, vengo, sì, tutti i messaggi che arrivano. Un pochettino a quei ragazzi, perché sono giovani, io ho 50 anni, ma vi posso dire una cosa. Mm-hmm. Quando inizia una stagione bisogna tifare per la maglia, mm-hmm, indipendentemente da chi, che si chiama i giocatori, l'allenatore, i dirigenti, la maglia per cui siamo nati e cresciuti. E poi ripeto, ho quasi 50 anni, ma che noi ancora c'è, chi Allegri out, abbiamo lo stesso gioco. E quello c'è i piedi quadrati, ecco, quell'altro non andiamo da nessuna parte, a quell'altro l'abbiamo fatto, è diventato un fenomeno, questo pessimismo. Ragazzi, state massendo a me, cambiate canale, non fate manco più l'abbonamento.
Guarda, io sono d'accordissimo con te, e tra l'altro ti ringrazio se in mezzo ai ragazzi hai messo dentro anche me, ma tu ne hai quasi 50 e io ne ho quasi 45, quindi purtroppo del ragazzo ho pochino, e forse proprio perché non ho così tanto del ragazzo la penso esattamente come te. Io sono uno di quelli che, ti ripeto, per quanto poi non possa apprezzare l'eventuale acquisto di Lukaku, nel momento in cui dovesse diventare un giocatore della Juve, finché avrà la maglia della Juve sulle spalle, per me sarà l'attaccante da esaltare, da supportare finché sarà in campo. E non mi sono mai nascosto, a me Sarri non è mai piaciuto, ma nell'anno in cui è stato la Juve per me era l'allenatore della Juve, e io non sono uno di quelli che spero che la Juve con Sarri non vinca perché così almeno se ne va, anzi io, cioè, andando allo stadio invece tutte le domeniche, venire via quando la Juve non vince sinceramente è una sensazione che non mi piace tanto, anzi non mi piace per niente, per cui ben venga se dovesse arrivare Lukaku e se dovesse consentirci di alzare dei trofei. A oggi, se mi chiedi se mi piace Lukaku, ti dico di no. Ma se arriva, diventa per me il giocatore più importante della Juve, come lo è lo stesso come lo stesso Nicolussi Caviglia, di cui parlavamo poco fa, che magari, chissà, potrebbe ritagliarsi uno spazzettino anche in questa Juve che verrà.
Comunque volevo dire a Francesco, che è un nostro abitué, sì, che noi siamo ragazzi ma con la R maiuscola.
esatto, con le SR dietro, ma siamo i ragazzi senior, cioè noi abbiamo Ealing Junior e noi siamo invece i senior. Ciao Andrea da Gallese, e se l'arrivo di Lukaku non sia legato all'addio di Vlahovic? Guarda Andrea, ci sono negli ultimi giorni, più che nelle ultime ore, sono girate anche questo tipo di voci in cui si è parlato dell'ipotesi del fatto che Giuntoli possa volare in Inghilterra a trattare Lukaku indipendentemente dall'accessione di Vlahovic, anche perché in questo momento, almeno da quello che filtra, non ci sono queste grandi offerte clamorose su Vlahovic, che tra l'altro è sempre il piano B di tutte le altre squadre, no? Bayern vuole Vlahovic se non prende Kane, il Paris Saint-Germain vuole Vlahovic se parte Mbappé, cioè non c'è nessuna squadra in questo momento che sta puntando secco Vlahovic, e quindi... Insomma, prima che si sblocchi l'eventuale vendita di Vlahovic, potrebbe essere poi a quel punto troppo tardi per andare a prendere Lukaku. Quindi comincio ad avere anch'io un pochino questa sensazione. Potrebbe essere un'opportunità proprio anche nell'ottica del fatto, come ha ribadito anche Allegri, che Vlahovic in questo momento non è in formissima, e quindi dovergli far fare tante partite, anche se non saranno tantissime, con una situazione fisica non ottimale, potrebbe essere un problema, e magari si potrebbero alternare tutte e due. Certo, prendere un giocatore da 9 milioni e mezzo all'anno e averne uno da 7 che devono ruotarsi, alternarsi in panchina, allora ecco che forse la cessione di Kane potrebbe davvero avere un senso, come diceva il nostro ascoltatore di prima. Un amico ci scrive da casa: dove si può recuperare il video di Nicolussi? Ci chiede, penso da YouTube, magari l'hai trovato, Manuel, non so se si può... direttamente su Twitter. Sì, sapete che ogni tanto su Twitter ci sono dei profili che pubblicano degli spezzoni di video. In realtà è una... come si chiama? Non è la Rabona, ma è la Verona Veronica, no? Che salta sul pallone, si gira un po' il numero che faceva Zidane, che ai tempi che abbiamo visto tante volte. Solo che, insomma, da Zidane ci siamo un po' più abituati, da Nicolussi Caviglia magari è un pochino meno abituale. Abbiamo ancora dei vocali? Ascoltiamoli.
Marco da Imola, buongiorno a tutti. Ciao. Dopo una nottata a vedere la Juve.
E certo.
Io sono molto contento, molto soddisfatto.
Ecco, sei il primo, sai che è così deciso.
Ho visto la grinta giusta, ho visto un Chiesa che spacca,
sì.
Ho visto i ragazzi giovani molto presenti, un po' di ingenuità nei due gol che abbiamo preso,
vero.
Ma lì ce li siamo un po' persi. Io ho visto buon Miretti,
sì.
Ho visto bene tutti, per cui... paradossalmente, rispetto a quello che pensate voi, io mi auguro che ci facciano fare la conference,
ma io anche
tale che nella conference facciamo giocare tutti i ragazzi.
Bravissimo.
Che non hanno che giocherebbero meno in campionato e in coppa.
Guarda, io sottoscrivo tutto quello che hai detto, Marco, a partire dall'entusiasmo, no? Mi sei piaciuto come sei partito, forse fin troppo, nel senso che comunque oggettivamente era una partita che contava poco, però è vero, io ho visto molte più indicazioni positive che negative dal primo tempo, perché io mi sono fermato al primo tempo, poi sono tornato a far la nanna, se no non riuscivo a venire qua a farvi compagnia oggi. Sono d'accordo, nel senso che nel primo tempo anch'io ho visto tante cose buone di tutti i giocatori che hai citato, Chiesa su tutti, che infatti anche su tutte le testate fondamentalmente è stato eletto come migliore in campo, lo stesso Miretti al netto di quella disattenzione sul gol ha giocato molto bene, Weah è piaciuto tanto, forse dicevamo prima con Malù che quello un pochino più sottotono è McKennie, ma insomma diciamo che sta giocando anche in condizioni magari non psicologicamente ottimali, penso che alla fine il reintegro in squadra sia stato più per sfruttare la sua americanità, chiamiamola così, nel senso che è importante che insomma andando negli Stati Uniti oltre a Weah ci fosse anche un altro rappresentante della nazionale a stelle strisce, e quindi insomma credo che McKennie sia stato portato più per quello che non per reali interessi nel tenerlo in rosa, soprattutto se gli altri a partire da Nicolussi Caviglia si comportano così bene. Ascoltiamo magari un pezzettino, ce l'ha Manuel pronte, me le sta facendo vedere in background, alcune delle parole di Allegri dopo la partita di questa notte.
Ora è difficile, la cosa che posso dire è che la Juventus comunque quando parte, quando partiamo, sono 8 anni, questo è l'ottavo, dobbiamo avere l'ambizione e il desiderio comunque di fare il massimo e soprattutto di fare qualcosa di importante.
Questo è importante davvero, cioè l'ambizione di fare il massimo e di fare qualcosa di importante. Riprendo le parole di Fagioli che ha rilasciato in un'intervista l'altro ieri o ieri, se non sbaglio, in cui diceva che in realtà Allegri lo... aiuta tanto in campo a lui come anche agli altri, perché dice se lui si arrabbia molto quando sbagli l'atteggiamento, non quando sbagli la giocata, se fai l'errore tecnico, perché dice quando fai l'errore tecnico lui è il primo a rincuorarti, no? Perché l'errore tecnico, il passaggio sbagliato, il tiro sbagliato ci può stare, e Fagioli purtroppo lo sappiamo, quel Sassuolo ci ha fatto ovviamente non volontariamente tra virgolette perdere la partita, ma Allegri si arrabbia quando l'atteggiamento è quello sbagliato. Cioè, se tu ci metti tutto, lui comunque ovviamente ti premia, diciamola così, ma se invece sei molle, non ci sei con la testa, non sei sul pezzo, allora a quel punto ti entra, tra virgolette, la gamba tesa, e questa è un'altra cosa importante. Torno ancora solo un secondo sulle parole del nostro ascoltatore di prima, di Marco da Imola, perché io sono d'accordo con te, Marco, sulla questione della Conference League. Io anche la farei, uno perché insomma è anche affascinante, no, andare a vedere, poi è vero che il viaggio non lo devo fare io, ma andare a vedere alcuni campi. Io ho parlato con alcuni ragazzi degli Juventus Club in giro per una manifestazione che c'è stata inizio giugno, c'erano dei ragazzi degli Juventus Club di Londra che mi dicevano: noi anche speriamo di fare la Conference, perché noi facciamo tutte le trasferte della Juve, e andare a fare delle trasferte, loro erano definite romantiche, ci piacerebbe molto. Per cui sono anche d'accordo sulla questione giovani, quel tipo di competizione consentirebbe ai tanti giovani che abbiamo in squadra di mettere sulle spalle un po' di quell'esperienza internazionale che diventa importantissima poi per fare il definitivo salto di qualità. Andiamo a parlare anche di questa potenziale esclusione della Conference League con chi invece la partita questa notte l'ha vista tutta, e io vi ho seguiti in background almeno nel primo tempo, il dottor Pasquale Gallo. Mi fa molto piacere ritrovarti, dottore, perché noi abbiamo fatto la diretta proprio di queste l'anno scorso, no? Avevamo fatto la prima diretta insieme proprio su Bianconera TV della partita, forse col Barcellona già dell'anno scorso. Questa notte vi ho seguiti con piacere e con divertimento, anche perché è stata molto carina la siparietta che avete messo su col direttore. Ti chiedo direttamente una battuta su questa partita, visto che l'hai vista tutta, se sei d'accordo, se l'hai sentito il messaggio del nostro ascoltatore di poco fa, che era solo positivo, nel senso che lui ha visto solo cose buone nella partita di questa notte.
Beh, intanto lasciatemi salutare tutti e soprattutto quelli che hanno avuto l'egoismo di seguirci. Chi ci ha seguito dall'inizio, non so perché si svegliava, non lo so, o chi si è collegato nel secondo tempo. Comunque, ringrazio tutti, e hanno apprezzato anche il mio limoncello d'Amalfi.
Sì.
quelle scene familiari, personali, notturne. Io parto dal presupposto che già stanotte sottolineavamo con Antonio Paolino. Fermo restando che nel bene e nel male è inutile ribadire, però lo ribadiamo, sono partite, era la prima partita,
certo,
di una tournée in America, anomala come programmazione da un po' di tempo a questa parte, quando invece eravamo abituati alla ossigenazione in alta montagna per poi scendere a valle un po' alla volta. Quindi i problemi fisici che possono poi subentrare in nome di un introito, eccetera, eccetera, io non so quanto valgono, né entro nell'argomento, però resta il fatto che dal punto di vista tecnico potevamo vedere solo poche cose. Sia come prima partita, non so se voi sentite rumori esterni o vi ho isolato. Credo di avervi isolato.
Qualcosina in lontananza, ma ti sentiamo benissimo, non c'è problema.
L'importante è che lavorino. L'importante è che lavorino, e che noi lavori. Non fa niente, sopportiamo. Allora, come dicevo stanotte, il Milan aveva una maggiore... Sì, dimmi.
No, volevo interromperti un secondo, perché mi fa segno Manuel della regia che c'è qualcuno che vuole fare un intervento direttamente a gamba tesa sulle tue parole. Diamo il benvenuto a Domenico Marocchino, che è qui con noi anche lui, così chiacchieriamo tutti insieme.
Saluto il dottore e tutte le persone del mondo.
Grazie, grande Marocchino, grande Marocchino, mio mitico calciatore con Giovanni Trapattoni. Ne parlavo, no, però l'ho frequentato poco, ma devo recuperare, lo voglio
fare. infatti guarda,
no,
ne approfittiamo adesso.
Che diceva che parlava più o meno della preparazione,
sì,
del fatto
sì,
che ero in montagna, poi invece si fa. E il Dio Denaro ormai è padrone di tutto, quindi girato loro probabilmente rendeva poco.
Però ti posso farti una domanda così, seria, dal punto di vista economico proprio, mettiamola sul business. Ma se io faccio una preparazione così e poi mi ritrovo a settembre con 4 infortunati, no? E poi dobbiamo andare a comprare un giocatore che oggi costa, e non ho speso tutti i soldi delle tournée fatte per il mondo. Questa è la mia obiezione.
Sì, però c'è il discorso di marketing, non solo economico, ma anche propagandistico, chiamiamolo così, cioè fare queste tournée dove ci sono queste Real Madrid, Barcellona, Milan, Liverpool, gli inglesi meno, dove ci sono queste squadre, anche il Bayern di meno, dove ci sono questi squadroni, insomma, è anche un discorso di immagine.
Poi avendo degli americani in squadra, andare in America diventa ancora più importante.
Sì,
no?
È tutto il mercato, teniamo presente che Cristiano Ronaldo è stato preso, vabbè, per il suo valore, perché è Cristiano Ronaldo, ma anche per un discorso importante dal punto di vista commerciale. Poi sono d'accordo, ma adesso ormai le rose sono più 30 giocatori, del resto saltando la preparazione si salta quella percentuale di lavoro sulla resistenza, sull'aerobico, sul potenziamento aerobico che ti permette di recuperare prima, poi, no? E quindi di avere più possibilità di recupero automaticamente, di non farsi male, perché si fa male molte volte per due motivi: uno, perché non si recupera e quindi si va sotto sforzo senza aver recuperato velocemente, e due, perché se fa meno ossigeno al cervello si ragiona anche di meno, quindi si va più veloce, si ragiona di meno e si gioca di impulsività, e a volte questo
quello che si dice ogni tanto, quello che dicono i commentatori, che gli si è chiusa la vena, no? Quando vai a fare magari quell'intervento sbagliato,
ma anche più di una vena. Se si aggiunge anche il fatto che quando si giocava a uomo si allenava automaticamente a difendersi in un determinato modo, adesso giocano in una zona che poi passa a uomo in certi contesti, e soprattutto gli attaccanti non sono in grado di coprirsi. Cioè Borinsegna con una gomitata si copriva, Vlahovic non si copre, è un fanciullo rispetto a Borinsegna.
Poi adesso con tutte le telecamere che ci sono diventa anche forse un po' più complicato fare quel tipo di gioco.
Esatto, ma tanto non danno la sensazione della velocità, quindi puoi anche appoggiarlo al gomito.
è vero. Domenico,
le telecamere sono come i telefonini.
Approfitto no, di questa tua incursione per chiederti, visto che parlavamo anche col dottor Gallo proprio dei ritiri, no? Che qualche curiosità, cioè cosa succede nel ritiro precampionato? Perché poi noi vediamo sempre le immagini che ci arrivano sempre solo degli allenamenti.
Si cerca disperatamente una fanciulla. Qualcuno anche, se non voglio fare il nome dei miei compagni, però il ritiro serve innanzitutto per regolarizzare allenamento e recupero, cioè fatica e riposo, serve per conoscersi anche meglio dal punto di vista anche umano, oltre che dal punto di vista del campo, di professionista come calciatore. Sei tutti lì e quindi si fa gruppo, ecco, serve anche far gruppo, ti dà una base. Anche l'isola dei famosi vanno sempre a fare un pre-ritiro prima di spedirli sull'isola, tanto per fare un esempio. Però come ho detto prima, le strategie di mercato, le strategie commerciali hanno fatto sì che questo ci sia più. Non ho capito sto fatto perché non si fa la partita dell'Arte Rosa, quello mi ha un po' disturbato. Perché noi siamo quello che ci hanno fatto anche essere i nostri genitori, i nostri nonni che ci ha preceduto, quindi mi spiace un pochettino per quello. Quello se lo potevano risparmiare.
Sì, poi lì sono venute fuori anche magari dinamiche interne proprio alla famiglia, no? Che in questo momento forse c'è qualche dinamica che non avrebbe consentito l'utilizzo della villa di Casagnelli. Questo è quello che è un pochino filtrato. Poi si sa che anche dal punto di vista, come dicevi anche tu, del marketing, sicuramente un evento allo stadio può accogliere molte più persone. Si parla già quasi di 20.000 persone che hanno aderito a questo allenamento a porte aperte del 9 di agosto. Chiedo anche al dottor Gallo cosa ne pensa di questa non Villa Arperosa, chiamiamola così.
Ma io capisco quello che dice Domenico Marocchini, è sacrosanto, facendo la fotografia del presente. Mm-hmm. Il presente, poi io filosoficamente ho seguito sempre i filosofi greci che ci dimostravano che il presente non esiste, perché esiste il passato e il futuro. Il presente, mentre parlava Domenico Marocchini, per esempio, è già passato.
Certo.
Io sto parlando e poi è già passato. Quindi il presente non esiste. Allora nella fotografia del presente mi trovo d'accordo su tutto, perché parliamo di marketing, parliamo di brand, parliamo di tutto ciò che può essere l'immagine di una società perché fa delle partite, però resta il fatto, facciamo il caso del Napoli. Il Napoli ha continuato ad andare a Di Maro, a fare quella tradizionale, e però il Napoli oggi in Europa è quotato, nonostante che faccia che non badi molto a questo aspetto, però la classifica in Europa, i punteggi, diciamo il rendimento, le vittorie, i successi, sono quelli che poi alla fine mantengono il calcio. Mm-hmm. Mi chiedevi adesso a proposito della domanda mi hai fatto
di Villar, no, cosa ne pensavi di Villar Perosa?
Sono rimasto molto male. Sono rimasto molto male, ma non, e anche in questo caso, per esempio, noi siamo sempre portati, per evitare critiche, polemiche, che poi non sono né critiche né polemiche, soltanto sono soltanto nostri sentimenti. Così come ho apprezzato John Elkann dopo molti anni di silenzio, ha azzeccato il top dei top come direttore, che darà una svolta sicuramente a tutta la vita futura della Juventus di adesso. Non riesco a capire i 5.000 spettatori rispetto ai 20.000 dello stadio. Villar Perosa è una filosofia antica di vita, è una tradizione, è come se uno togliesse la parola mamma, anche se i tentativi oggi ci sono.
Sì, è vero.
Ma togliere la parola mamma, papà, eccetera, è una tradizione millenaria che non si può. Allora, Villar Perosa.
Sì, tra l'altro, la curiosità è proprio tolta nell'anno del centenario, no? Che forse stride ancora di più.
Allora, anno del centenario, vi faccio presente che il secondo marito di Margherita Agnelli, la cui storia ormai la sanno un po' tutti, era Sergio De Falè. Sergio De Falè era il presidente di Fiat, il secondo padre di John, insomma, tanto per intenderci. Aveva 5 figli, sono 8 in tutto. Ebbene, a Villar Perosa, il Sergio De Falè, che era presidente di Fiat in Francia, Brasile e Russia, nel 1999 portò con sé dalla Russia a Villar Perosa a conoscere Gianni Agnelli un certo Putin Vladimiro. Cioè è un luogo dove sono avvenute tutte le vicende della nostra storia, della nostra leggenda. Quindi io posso pure capire spostarla, fare un altro evento ancora, ma annullarlo per quest'anno nel centenario, poi detto da me che io pagherei un mutuo a che ci fosse stadio Agnelli.
Certo. Tra l'altro, ecco, sì, l'idea dottor Gallo, è quella di aggiungere, no, eventualmente un evento. Ti interrompo solo un secondo perché volevo ancora chiedere una cosa a Domenico prima di salutarlo, che abbiamo già quasi il notiziario. Perché il dottor Gallo citava.
Mi togliete già Domenico.
Dobbiamo andare in pausa fra un minuto, poi vediamo come gestire la prossima mezz'ora. No, dicevo Domenico, il dottor Gallo ha citato giustamente il direttore sportivo. Quanto è importante per un calciatore avere il giuntoli della situazione seduto a bordo campo che ti guarda mentre stai facendo anche solo l'allenamento tutti i giorni?
Beh, è abbastanza importante perché poi il calciatore percepisce chi oltre all'allenatore può dare dei giudizi, può fare delle considerazioni. E quindi se si rende conto, perché il calciatore poi si fa un'idea, no? O quantifica chi ha di fronte, se si rende conto che una persona competente, importante lo è, vuol dire molto, insomma, tantissimo. Mi fai aggiungere una cosa?
Certo.
Il dottore è calabrese, il dottor Gallo è calabrese o napoletano? Calabrese.
Salernitano, quindi ah, Palermo, campano.
Salernitano.
Sì, sì,
Salernitano. No, perché ero convinto che Calabrese, volevo ricordare, lo ricordo lo stesso, un grande dirigente, chiamiamolo parallelo della Juventus, che è stato Gigi Peronace.
Bravo, bravo, Gigi Vergonace. Ma è, che, era della provincia di Salerno, Gigi Vergonace?
Era della provincia di Salerno? Ah,
che era di Eboli Campagna. Eboli Campagna, sì. E portò Gigi Vergonace, oltre John Charles, anche un certo, te lo ricorderai, D'Ambrosio.
Sì, ma portò, è quello che trattò anche Brevi. Da un certo punto di vista, no, diciamo, quello, quando la Juventus,
quello l'ho portato io.
Ah, buono te, no,
sveliamo dei retroscena. Qua.
Mi giunge che è un po' ingrassato. Vabbè, comunque, sì. Vabbè.
Era l'epoca, allora, era l'epoca sua, di Giuliano, sì, era di molti, sì. Nocerino, Mirante, tanti calciatori.
Sì. Sì. Io di quel periodo lì purtroppo ho il ricordo di Bruscolotti, che è pesante, cioè grande giocatore, ma con Piedino allora non c'erano le telecamere, quindi andavamo a migliorare.
Un altro con cui ha giocato e che è mio concittadino e vive qui, fra qui e Padova, è il Nanu Galderisi.
Sempre. E nel settore giovanile c'era anche, perché Nanu
della Monica,
è stato della Monica, il primo Nanu nel settore giovanile. Bravo. Poi è arrivato Beppe, era tutti e due piccolini, e allora ha preso il suo. Della Monica ha avuto di meno nel calcio rispetto a quel valore che aveva, perché ha giocato nell'Empoli. È tutto, ma era un altro grande giocatore.
Ragazzi, qua stiamo svelando pezzi di storia del calcio italiano.
Vi chiedo
scusa, ma adesso sono io purtroppo che devo fare l'intervento a gamba tesa, perché abbiamo il notizie.
Un abbraccio al dottore, buone ciao, vacanze.
Grazie, ciao, Domenico, ciao. Grazie mille, ciao. Domenico Marocchino. Il dottor Gallo lo teniamo perché rimane con noi anche nella prossima parte. Se può, mi confermi che poi...
Stoicismo. No, perché tu dormivi stanotte. Antonio Paolino dorme adesso.
È vero.
Io sono sveglio sempre.
È vero. Ti teniamo ancora volentierissimo nella prossima parte. Andiamo solo con il notiziario, poi continuiamo a chiacchierare e poi rispondo a un messaggio che ci è arrivato, che è importante.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Le 14:38, ultima parte di Cose di Calcio insieme fino alle 15, sempre col sottoscritto Dario Ghiringhelli a fare le veci del direttore Antonio Paolino, che questa notte era col dottor Pasquale Gallo, che è stoicamente qui anche adesso a tenerci ancora compagnia per quest'ultima mezz'ora, sempre Emanuele Moroni in regia. Prima di continuare le nostre chiacchiere, dottor Gallo, volevo leggere un messaggio solo per rispondere a un ascoltatore che dice, mi ha scritto questo messaggio un po' criptico, senza firmarsi: non accettate i miei messaggi e i miei vocali, perché... Ora si deve per forza parlare bene di Allegri? Devo per forza giustificarlo nonostante abbia fatto schifo? Ditemelo così smetto di seguirvi. Grazie. Allora, assolutamente no, nel senso che noi non abbiamo mai filtrato nessun tipo di messaggio, tranne quelli eventualmente offensivi e volgari, e ci mancherebbe, anzi ci piace anche creare un po' di dibattito con chi è contro Allegri. Ne abbiamo letti e mandati tantissimi. Sono andato a riguardare, perché noi da qua riusciamo a vedere chi ci manda il messaggio. Nell'ora e mezza in cui sono in onda io non c'è nessun messaggio che arriva da questo numero di telefono, quindi ci deve essere stato qualche problema di tipologia diversa. Quindi se ce lo vuoi rimandare, credo che abbia anche risposto Manuel dalla regia, non c'è nessunissimo problema, anzi ben venga il dibattito, e ci mancherebbe. Io tanti ne mando anche il sabato di messaggi contro Allegri, purché ovviamente siano chiaramente nei limiti della decenza, come si suol dire.
Forse io ho l'impressione che, poiché io amo la democrazia, ed essere democratico e liberale sono due fondamenta basilari della nostra vita. Però forse, come diceva Platone, quando la democrazia arriva proprio all'eccesso, muore. Muore perché viene il caos, viene l'anarchia. E allora a questo nostro amico tifoso sicuramente della Juventus io posso dare solo un consiglio: né biasimo né nulla, perché è un discorso, è come l'opposizione in Italia verso un governo. Se un'opposizione ogni giorno dice no a qualcosa, no, non è credibile anche quando ha ragione.
Certo.
Allora, vengo al momento. Io Allegri non l'ho condiviso quando è tornato, sapendo che quando è andato via perché non c'era rifondazione, mm-hmm. perché lui voleva la rifondazione già nel maggio del 2019.
Vero.
È andato via. Ora, glielo chiederò anche di persona, perché ha voluto fare questa sfida al mondo nel tornare con una rosa peggiorata? Perché quando tutti quanti, nessuno escluso della stampa, perché poi dipende tutto dai media, quello che si dice il tifoso e l'ascoltatore ne viene preso, condizionato, perché è un passaparola. E tutti poi a dire no, ma io non leggo giornali, ho visto la partita, giudico io. Non è così, perché il condizionamento c'è. Allora, sempre Allegri non doveva tornare. Mm-hmm. Poi è tornato, si è preso 7 compiti, per cui vado a fare il calcolo, ha guadagnato 1 milione all'anno, perché si è ricoperto 7 cariche, però ha sbagliato,
sì,
ha
sì,
sbagliato ad accettare 7 cariche. Dice no, io questo non posso vincere questa sfida. Adesso perché può salvarsi Allegri? Quindi, messo la linea sul fatto che io non parlo più di Allegri, è per una presa di posizione, l'ho detto anche stanotte ad Antonio Paolino, che ha saputo la notizia che ero andato su Marte.
Sì, è vero, Marte, dovevo chiedertelo.
Marte, io ho il primo marziano che incontra, che mi viene incontro tutto così affannato. Io pensavo che mi volesse chiedere ma sei fuggito dalla Terra per il clima, il cambiamento climatico, perché la Terra brucia, eccetera. Io ho detto, ma vuoi sapere questo? Dice no, voglio sapere com'è la situazione di Allegri. Pure su Marte. Guarda, io me ne torno a casa mia. Allora.
È arrivato un messaggio di Gianluca su questo tenore. Dice, essere contro Allegri ormai è lo sport nazionale, direi quasi di sistema planetario a questo punto, no? Se anche su Marte.
Allora, faccio una previsione, vediamo, di massima. Conoscendo a memoria, come fosse mio fratello, il saper fare, il saper agire e l'essere competente, il saper mettere tutte le teste con un solo cuore. Mm-hmm. Voi andatevi a riascoltare i due interventi che ha fatto e nella presentazione, nelle tre domande e sia successivamente. Ciò che ha detto Giuntoli dovrebbe far cadere, per esempio, dei luoghi comuni. Arriva o non arriva Lukaku, deve finire questa storia che perde o vince Allegri. Cioè lo vuole Allegri, Lukaku vuole Allegri a tutti i costi. No, a tutti i costi si fa quello che dice Giunta.
Certo.
Con l'aiuto e la collaborazione di Giovanni Manna, una bravissima persona che ho conosciuto, ed è oltretutto anche della mia provincia, natio. Ma si fa la rosa e si mette a disposizione di un allenatore una rosa secondo il programma societario, secondo il programma di una Juventus a cui che ha affidato, ha permesso a Giuntoli di firmare per un quinquennio. Sì. In questo quinquennio la Juventus tornerà alle sue radici, che non significa la cancellazione, come dicevamo prima, di marketing, ma la rosa la fa la società con i suoi collaboratori, e Cristiano Giuntoli conosce tutto il mondo. Voi alla fine vedrete che tutti i nomi che verranno o che andranno via, che verranno eccetera, saranno, non ne avranno azzeccato uno, perché lui esce e allora si identifica sempre Giuntoli con Kvaratskhelia.
Sì, è vero.
Ma non è,
no,
ma
certo,
non è quello,
no,
che certo. Dai tempi del rugby lui li pigliava dai dilettanti. Ecco, io lavoravo con lui al Cagliari e li pigliava dai dilettanti. Adesso, certo, spostandoci alla Juventus, prenderà di nuovo lo Zidane sconosciuto,
certo, certo,
o l'Ibrahimovic di prima maniera. Ma noi costruiremo il Cristiano Ronaldo.
Assolutamente.
Non sarà un Cristiano Ronaldo a venire a dettare legge a casa nostra.
Quello sicuramente.
Prendendo tanti soldi, e poi gli abbiamo regalato pure 100 milioni a Florentino Perez dopo avergli tolto il peso.
Tra l'altro.
Cioè, queste cose, è su questo che io vorrei che la tifoseria, l'area comunicazione della Juventus potesse puntare l'attenzione per una rieducazione popolare. Ma non perché il popolo è importante, ma più la società non ascolta il popolo, ma ascolta la propria organizzazione, più vuol dire che è tornata una società forte. importante.
Certo.
Quando una società si piega, ma una allora, se John Elkann, la proprietà e tutti gli altri vogliono mostrare la loro forza, devono sperare che facciano i Pride, che facciano i Pride anti-Allegri, per dimostrare che la Juventus va per la sua strada. Poi, se si è onesti, come sono onesti anche i tifosi, quelli più fondamentalisti, capiranno che l'Allegri di quest'anno sarà diverso, come lo Spalletti di Giuntoli è stato diverso dallo Spalletti di Roma e di Milano.
Certo.
Perché Giuntoli, la sua forza è quello di rendere, di essere cordiale, di mettere insieme le teste. Quello è il lavoro maggiore. Poi dopo le decisioni sono tutte per il bene della società, non per i capricci di Pasquale Gallo o di Dario o di Antonio Paolino. No, deve badare a che la Juventus ritorni sul tetto del mondo, e si torna con i campioni. E poi non bisogna esagerare nel discorso dei giovani.
E certo, guarda, perché... ti interrompo un secondo, perché a parte che ci sono poi due messaggi sui giovani che ti voglio leggere, perché due degli ascoltatori vogliono sapere cosa ne pensi, soprattutto su Uisen, Ealing e Nicolussi Caviglia. Sono Johnny da Figline e Luca da Genova. Ma prima di farti rispondere, do il benvenuto all'ultimo ospite di oggi, solo cronologicamente parlando, ovviamente, Luca Cimini, Juventus Calciomercato e Notizie. Ciao Luca, ben ritrovato. Così coinvolgiamo anche te in questa grande chiacchierata anche col dottor Pasquale Gallo. Lascio rispondere il dottor Gallo e poi chiedo anche a Luca cosa ne pensa di questi tre. Li ricito perché Johnny da Figline e Luca da Genova chiedono al dottor Gallo, ma giro anche a Luca la domanda, cosa ne pensate di Nicolussi Caviglia, Ealing Junior, chiedendosi anche se possa essere la famosa mezzala, che possa già essere in casa, che potrebbe essere proprio Ealing Junior, e Uisen. Partiamo dal dottor Gallo, poi faccio rispondere anche a Luca.
Per quanto riguarda i primi due nomi, Uisen, l'olandese, olandese, l'olandese Ealing Junior, sono pronto a scommettere. Mm-hmm. Sono pronto a scommettere, non so fino a che punto possano arrivare, ma sicuramente sono giocatori che possono diventare importanti. Su Nicolussi Caviglia non è una critica al giocatore, perché non lo meriterebbe, ma avendolo avuto un anno a Salerno, ho potuto vederne le caratteristiche, sì, i pregi, i difetti. I pregi ci sono, mm-hmm, e ci sono ancora alcuni difetti che, insomma, non gli farebbe bene rimanere per sei mesi alla Juventus per poi andare a gennaio. Mm. Io credo che Nicolussi Caviglia debba continuare il suo viaggio di completamento, di rafforzamento, di carattere, di attenzione in campo, perché gli vedo fare delle cose interessanti, ma io credo che la Juventus, certamente insieme ad altri, almeno tre o quattro, certamente giocheranno in provincia, dove poi possono presentarsi anche alla Juventus. Voi dovete pensare che i Bettega, Causio, Scirea, Cabrini, Cucureddo sono partiti tutti dalla provincia.
Ah sì, ma anche, cioè, l'esempio più recente in assoluto è quello di Fagioli. Subito prima possiamo metterci dentro Marchisio, no? Che era passato da Empoli e poi ha fatto le fortune della Juve.
Però, per esempio, io Fagioli, che è un ottimo elemento, beh, io penso che un anno di Cremonese Ina ci avrebbe restituito un Fagioli ancora più completo oggi. Però è una mia visione, non è che sia il Vangelo, che nessuno ha la verità in tasca.
Chiedo a Luca a questo punto cosa ne pensa di questi tre e anche del discorso che faceva il dottor Gallo in chiusura.
Intanto lasciami salutare.
E ci mancherebbe.
Il dottore, è un piacere, che è la prima volta che mi capita di fare una live insieme al dottore, ovviamente a tutti gli utenti di Radio Bianconera, è un saluto ovviamente a te, Dario. Allora, per quanto riguarda i giovani, guarda, io sinceramente stanotte non l'ho vista per motivi lavorativi, però mi sono visto adesso la replica, mm-hmm, e ovviamente conferme da Uisen. Per me è veramente un giocatore che di livello già adesso, che è evidente di un altro livello rispetto non solo ai giovani della sua età, ma anche quelli un po' più grandi, perché parliamo di un classe 2005, ricordiamo, insomma, c'è una bella differenza. Parliamo di un diciottenne che veramente ha ampi margini di miglioramento, ma ha una personalità
non è un under 23,
no,
è un under è un under vero.
Eh sì, 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 lei è un primavera ufficialmente.
Assolutamente. E poi Elin Junior a me piace tantissimo, tra l'altro so che Giuntoli ha una stima profonda nell'inglese. È ovvio che anche qui, classe 2003, magari andando in provincia potrebbe veramente fare il definitivo salto di qualità. Tra l'altro si parla anche di un inserimento eventuale con prestito, se dovesse arrivare Carlos Augusto, magari una trattativa. Quindi magari un prestito a una squadra che lotta per metà classifica potrebbe essere veramente la soluzione migliore. Nicolussi Caviglia è già più pronto. Devo dire, a me piace moltissimo, tra l'altro per me è un centrocampista completo perché può giocare davanti alla difesa, ma può essere anche un interno, una mezzala. Però anche qui, non giocando probabilmente la Conference League, c'è troppa abbondanza, quindi cioè, se i registi sono Locatelli e Rovella, non ha molto senso tenerlo in squadra e gli dà la possibilità di giocare con più regolarità, come poi l'anno scorso, almeno la seconda parte a Salerno. Ma il prestito potrebbe essere la soluzione migliore. Poi il resto, magari un Ildiz gli farei fare la spola, magari in questo momento ha bisogno della next gen, secondo me, ancora per crescere. E quindi ecco, questi sono i giocatori. De Winter non me l'hai chiesto, su questo non ti rispondo, dai.
No, però vabbè, stiamo così, chiudiamo dai con questa carrellata, facciamo poi rispondere anche al dottor Gallo, tanto abbiamo purtroppo pochi minuti, insomma queste chiacchierate andrebbero fatte per ore.
No, De Winter, solo che ci sono comunque squadre che lo seguono, Genova su tutti, quindi io ho l'impressione che possa andare a giocare in prestito, anche se giochi a tre potrebbe ritornare utile come centrale di destra. Vediamo, io credo che poi la Juventus valuterà fino all'ultimo momento l'eventuale permanenza del belga.
Dottor Gallo, ti chiedo, vai.
A proposito di De Winter, do un particolare di stanotte,
sì,
che è stato meraviglioso, perché ho detto, un giocatore di quelli che stanno in panchina che mi piacerebbe vedere nel secondo tempo, ce n'è uno in particolare vorrei vedere nella Juventus, il De Winter, se dall'Empoli alla Juve si vedono differenze sostanziali. Mm-hmm. Bene, l'ho talmente azzeccata che è stato l'unico della panchina che non è entrato in campo.
Beh, insomma, sappiamo che anche lui nella passata stagione ha avuto un infortunio abbastanza importante, no? Soprattutto proprio nella fase finale, quindi c'è anche molta curiosità sulle sue condizioni.
Poi Dario, vai. Prima che dimentico, perché io poi, sai, Antonio lo sa, io prendo degli appunti. Degli appunti non ne ho parlato, quindi ne parlerò un'altra volta, però una cosa voglio dire,
sì.
Ho capito il perché della mia insonnia che va aggravandosi sempre più, non è certamente per la presenza di Allegri, ma per un altro motivo di cui tutti parlano dando una confidenza alla conferenza, cioè il dispiacere di non partecipare a questa prestigiosa coppa, la più prestigiosa di tutti i tempi, mi ha tolto ancora di più il sonno, mi rende triste, malinconico, e invece è il più grande regalo che potesse fare, perché nella nostra storia giocare una conference, è vero, possono giocare dei giovani, ma se i giovani poi giocano solo la conference e non hanno continuità in campionato, non serve a nulla.
Guarda, questa...
Allora, se la tengano, Ceferin, tieniti la conference, perché a me non me ne frega nulla.
Guarda, adesso chiedo anche a Luca cosa ne pensa. Io ti dico la verità, avevo in realtà la sensazione opposta, cioè che fosse stata l'Europa League o la Champions, men che meno, ci avrebbero esclusi di sicuro. Ma avevo la sensazione che a Ceferin facesse più comodo che la Juve facesse la conference per alzarne il livello che non il viceversa. Quindi avevo un po' la sensazione che in realtà ci avrebbero, diciamo, chiuso un occhio per fare più un favore a loro che a noi. Chiedo ancora a Luca invece cosa ne pensi su questa ormai quasi sicura non partecipazione alla conference dell'anno prossimo.
Beh, è meglio così, sinceramente.
Anche tu sei
meglio
d'accordo.
Così, e credo che sia quest'anno l'anno giusto per ripartire in maniera veramente decisa in campionato. Hai la possibilità, riparti anche una dirigenza definita, e quindi con Giuntoli, che per me è un decimo acquisto, come condivido le parole di John Elkann. Quindi io sinceramente va bene così. Sono curioso di vedere la multa quale sarà. Perché aspettiamo sta multa, ma quanta, cioè sono curioso di capire quanto è quantificata.
Anche, no? Perché adesso improvvisamente si sono aperte le segreterie della Sampdoria e ci si è accorti che le plusvalenze forse si fanno in due e non da soli, no? Magicamente, improvvisamente ci si è resi conto di questa cosa.
No, la facciano mandare direttamente a me la multa. Me la vedo io, con i miei avvocati.
Allora, guarda, lo scriviamo in società di girare, sì, direttamente.
Sì. Mandate direttamente a Pasquale Gallo, non c'è problema.
No, anche perché insomma, ogni giorno che passa, poi anche la questione Osasuna, insomma, assume sempre più i contorni del ridicolo questa situazione.
Io faccio una previsione, mi chiamano visionario perché mi chiedono, poi vi rivelerò una cosa di Giuntoli, ma a tempo debito.
Va bene. Questo lo prendo io, lo prendo, allora, io l'appunto, è qua. Lo prendo io l'appunto che ci devi poi dire questa cosa.
Ve la dico, ma non adesso. Mi chiamano visionario nel prevedere, ma d'altra parte vedere il presente è facile, e prevedere che è la cosa che fa, pone il cervello in azione. Ebbene, io dico che tra Infantino, che io avrei visto sempre meglio come presidente dell'equitazione internazionale, lo sport equestri, perché Infantino mi sembra un cognome azzeccato all'equitazione, tra Infantino e Ceferin, che io ho definito dall'inizio quasi come un nome di un antibiotico intramuscolare, io credo che loro non abbiano tanto futuro, e credo che questa inversione ci sarà nonostante troppi trolley che viaggiano tra l'Europa e l'Arabia Saudita.
Sì, perché poi l'altro grosso tema è quello, no? Adesso non abbiamo evidentemente il tempo per sviscerarlo, ma il famoso concetto anche di questa Superlega vista come il mostro a sette teste, e poi di fatto se la stanno facendo dall'altra parte del mondo. Chiedo a Luca una battuta al volo proprio in chiusura, visto che ne parlavamo anche prima con Malumpa Zincato, di queste voci delle ultime ore di un Szczesny in uscita. Cosa c'è di vero su Szczesny potenzialmente in uscita dalla Juve, Luca?
Quello che è certo è che il Bayer è interessato, però la Juventus evidentemente non c'è, cioè soprattutto Allegri sappiamo che ha in qualche modo una stima profonda dal punto di vista tecnico e anche umano del portiere. È un po' complicata la situazione, anche perché la valutazione che la Juventus ha stabilito è 15-20, comunque 15 più bonus, e il Bayer non arriva oltre i 10 milioni. Quindi anche lì c'è una bella distanza su una cifra relativamente bassa, se consideriamo i numeri di mercato che girano adesso. Quindi è complicato, secondo me, poter piazzarlo in questo momento. Poi lui si sa che sta bene a Torino. Vedremo. La Juventus comunque il piano B c'è Perin eventualmente come primo portiere, e poi un acquisto di un giovane. Si parla anche di Donnarumma, ma io la vedo improbabile, perché l'ingaggio da 12 milioni a stagione oggettivamente è veramente pesante per una società.
E allora guarda, Luca, ti fermo così faccio un rimbalzo finale col dottor Gallo. Dottor, ti piacerebbe Donnarumma al posto di Szczesny?
Ma è l'opposto di quello che ha detto John Elkann e Giulio.
È vero.
Bisogna tornare competitivi nella sostenibilità. Ora, prendere una cosa del genere vuol dire negazione di tutto ciò che è stato detto. Questi turni, è a turno. È venuto il turno di Vlahovic, il turno di Chiesa, il turno di Szczesny.
Bremer.
Ma il problema è che questo calciomercato, che dura 2 mesi ufficiali, potrebbe durare 7 giorni. Perché poi alla fine voi vedrete che dal 17 agosto al 31 agosto sarà il calciomercato.
Certo.
Perché è un braccio di ferro. Allora il braccio di ferro si può fare anche al di fuori del calciomercato. Allora si deve tornare alle origini. Il calciomercato si deve chiudere il 15 luglio, quando partono per i ritiri, e poi riaprire per 10 giorni a novembre. Fine.
Sì.
Almeno questo concedetemi.
Ah, no, ma io sono d'accordo. Guarda, io sono uno di quelli che dice che almeno, cioè, con l'inizio del campionato le squadre dovrebbero essere bloccate, altrimenti poi c'è quella famosa gag per cui tu magari fai le prime 2 partite con una squadra e 3 settimane dopo ci giochi contro, no? Perché poi adesso può capitare quello. Io vi chiedo scusa perché vi terrei davvero tutto il pomeriggio, ma siamo in chiusura.
Scusa, nello stesso tempo poi sento dire nelle prime 3 partite dobbiamo fare 9 punti.
E certo, classico.
Ma perché... se non abbiamo una squadra sicura.
È vero, è vero, è vero. Ringrazio il dottor Pasquale Gallo per la diretta di questa notte e per questa ora ancora che abbiamo fatto insieme a Cose di Calcio. Ringrazio Luca Cimini per essere stato con noi in quest'ultima parte. Ci sentiremo sicuramente ancora magari in un sabato durante tutta la Juve che vuoi. Quindi grazie ancora a tutti e due tantissimo e di cuore grazie questa...
Dottore. Io adesso scappo in banca. Radio Bianconeri a tutti gli utenti.
Appena finiamo scappo in banca.
È giusto.
Mi faccio prestare 10 milioni, glieli do io al
per
Bayern.
La multa.
Ma Szczęsny non si tocca.
Ah, per Szczęsny, pensavo ancora per la multa della UEFA. Vi devo davvero salutare. Grazie ancora, dottor Pasquale Gallo, Luca Cimini. Io saluto tutti i nostri ascoltatori da casa. Vi do appuntamento con me a domani, perché sempre in questa fascia 13-15 ci sarà, come sempre, tutta la Juve che vuoi. E invece poi da lunedì ci sarà regolarmente il direttore a Cosa di Calcio. Quindi buon pomeriggio a tutti. Grazie a Emanuele Moroni in regia.
Non sarà una replica.
Non sarà
anche se siamo sempre noi.
Siamo sempre noi, ma sarà, però lo sfondo sarà diverso. A domani, buon pomeriggio a tutti.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.